Buon sabato mattina da Clarissa Tami. Oggi la nostra tavola rotonda ci porta nel cuore della Capriasca, in un luogo dove per un intero weekend di primavera la realtà lascia il passo all'incanto. Parliamo della 13ª edizione di un evento che trasforma Tesserete e i suoi dintorni in un vero e proprio parco delle fiabe. Il Festival della Fiaba Ticino, nato nel 2012 dalla passione dell'associazione Girotondo, questo festival non è solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto culturale profondo, gestito interamente da uno staff di volontari, tra cui educatori, artisti e operatori sociali. Il festival mette al centro la narrazione come strumento di crescita, portando in scena marionette, teatro di figura, burattini e racconti della tradizione locale. Dalle acrobazie della compagnia Pas de Deux ai burattini siciliani fino ai laboratori creativi, il programma di quest'anno è più ricco che mai. Per svelarci cosa accadrà dal 17 al 19 aprile tra tendoni e boschi incantati, abbiamo con noi Stefania Weber, mamma, docente di sostegno pedagogico nelle scuole comunali e segretaria dell'Associazione Festival della Fiaba. Buon sabato mattina, Stefi.
Buongiorno a tutti, grazie per averci accolto.
Con molto piacere. Allora raccontaci un po', facci un po', ecco, un tuo commento a questa introduzione e facci così una breve illustrazione di quello che accadrà nel magico mondo delle fiabe a Capriasca.
Sì, sì, siamo pronti, siamo molto vicini, quindi ci saranno 3 giorni di spettacoli tra fiabe, teatro di narrazione, commedie poetiche, arti circense, marionetti, laboratori. È un festival che vuole essere popolare e vuole valorizzare proprio l'elemento narrativo attraverso la cultura e gli spettacoli teatrali. Quindi quest'anno iniziamo venerdì 17 aprile con uno spettacolo un po' più per adulti, con Gabaret di Flavio Sala, e poi ci saranno tante proposte sabato 18 e domenica 19 intorno alla scuola elementare di Tesserete. E abbiamo tante compagnie, abbiamo dei bei tendoni che accoglieranno il pubblico e numerosi laboratori dove grandi e piccoli anche potranno fare più esperienza diretta del teatro.
Ecco, come sviluppate, come hai organizzato tutti questi vari spettacoli?
Allora, abbiamo...
Bisogna iscriversi, allora lasciamo anche il sito internet, sì, che è festivaldellafiaba.ch.
Esatto, www.festivaldellafiaba.ch. I laboratori che proponiamo sono su iscrizione, quindi dovete mandare un'email a festivaldellafiaba@gmail.com oppure guardate sul nostro sito, mentre per gli spettacoli non c'è prenotazione, quindi vi potete direttamente rivolgere sul posto alla biglietteria centrale e comprare i biglietti per gli spettacoli a cui volete assistere. Sì, ci piace un po' questa grande libertà di non avere la prenotazione tutto prenotato, ma un po' anche di improvvisare sul momento, anche secondo il piacere di vedere gli spettacoli che ci ispirano di più.
L'anno scorso quante è stata l'affluenza, per darci un'idea più o meno?
Abbiamo staccato,
visto che
un
questa
po'
è la 13ª edizione, sì, quindi siete partiti con la prima edizione che eravate, immagino, pochissimi, e a oggi quanti?
Esatto, prima è partito proprio da piccolino, poi magari ci racconterà Caterina, perché è partito da un asilo nido, dal Girotondo, e siamo arrivati l'anno scorso, c'erano più di 1000 persone.
Allora, l'hai citata, la presentiamo subito, presentiamo anche gli altri ospiti di questa tavola rotonda, di Diamoci una mano. Caterina Ioanna Prestia, buon sabato mattina, appunto Caterina per i bambini, ti conoscono tutti così, maestro d'asilo nido, giardino d'infanzia Girotondo. Ecco, come nasce questa idea?
Ciao a tutti, intanto buona mattina. Allora, il Festival della Fiaba nasce appunto nel 2012 al Girotondo, un piccolo giardino d'infanzia a Cagiallo, portato avanti dalla maestra Laura Mineo, che ai tempi appunto insieme a dei genitori hanno promosso questo piccolo teatrino all'interno del nido. Ai tempi erano 2 stanze, quindi gli spettacoli erano 2 che, che venivano fatti in queste due stanze proprio per i bimbi inizialmente del nido. E dunque poi successivamente, già l'anno dopo, si è aperto le porte anche a famiglie, ad esterni, ovviamente per quello che era luogo e la capienza che poteva tenere. E di anno in anno, insomma, è diventato sempre un po' più grande, fino a quando c'è stata la necessità proprio di allargarsi. E quindi il festival era presente sia al giardino d'infanzia, anche a Casa Battaglini, che è una casa comunale della Capriasca, e così è stato per un po' di anni, fino al 2019, fino a quando poi è nata l'associazione Girotondo Festival della Fiaba, presa in mano da Flora, insieme a un nuovo gruppo anche ex genitori del Girotondo e nuove persone che hanno voluto intraprendere questo cammino insieme delle fiabe, insomma, sì.
Ringrazio e do il benvenuto anche a Aglaia Amadò, attrice, educatrice teatrale, fondatrice dell'Associazione Culturale Lumina. Ecco, poi verrete anche con l'Associazione Culturale Lumina a fare una puntata, organizzeremo presto, vero?
Ah, assolutamente, assolutamente, volentieri.
E poi saluto anche Igor Mamlenkov, corretto, l'attore, regista, produttore, fondatore della compagnia di teatro Domo Voi, che produce spettacoli teatrali. Poi tu, insomma, vieni dall'Accademia di Mitra. Quindi
esatto.
Okay.
Salve a tutti.
E poi ovviamente saluto Enrico Varsi, nostro consulente psicosociale, biologo e psicologo. L'importanza delle fiabe, come dicevamo, che è un modo proprio fondamentale per la crescita proprio dei bambini, ma degli adulti anche.
Ma sì, allora, buongiorno a tutti innanzitutto. È una palestra, secondo me, la narrativa. Cioè la penserei proprio come un esercizio esistenziale, no? Perché ci confronta con paure, ma anche con quella che Heidegger chiamava, no? la possibilità, il fatto di essere inseriti, no? in un contesto dove forse qualcosa noi possiamo variare per cercare anche di darci una strada. E tutto sommato la fiaba è il modo con cui, sia quando la riceviamo, sia quando la creiamo, no? Possiamo fare questi esercizi. A me piace sempre pensare, questo lo faccio molto nel mio lavoro, alla vita come un esperimento, perché tante volte noi viviamo anche i passaggi, i cambiamenti, quelli importanti, difficili, come qualcosa di ineluttabile, no? Se scelgo una strada poi non ho altre alternative. Se invece riesco a pensare a ogni cambiamento, ogni crescita come un esperimento, qualcosa dove ci sono delle variabili, no? Che io posso poi cambiare, vedo questa cosa ha funzionato, no, non ha funzionato, non ho bisogno di autocriticarmi perché non ha funzionato, da buon sperimentatore della vita prendo e ricambio nuovamente, no? E provo un'altra, ecco, la fiaba secondo me è lo strumento ideale per una cosa del genere, un po' tutta la narrazione, ma in particolare la fiaba, perché ha questa dimensione fantastica che è molto bella.
Allora, vorrei invitarvi questa mattina a fare proprio questo esercizio. Se avete voglia, scriveteci i vostri ricordi legati alle fiabe che insomma sono legate alla vostra infanzia, le fiabe che vi raccontavano i genitori, i nonni, piuttosto che quelle che raccontate ai vostri figli e ai vostri nipoti oggi. Fatelo allo 076 321 1113. Torniamo a parlare di fiabe, torniamo a parlare del festival della fiaba, che sarà in scena per la 13ª edizione dal 17 al 19 aprile a Tesserete Capriasca, è corretto, vero Stefi?
Sì, esatto.
Allora potete andare sul sito, ve lo ricordiamo, festivaldellafiaba.ch, e lì trovate tutto il programma, tutto quello che questi tre giorni vi propongono. Vorrei sapere adesso un pochino la fiaba invece nella vostra vita. Quali sono le fiabe che ricordate? Partiamo da Igor subito, che vedo che si è già aperto un cassetto grandissimo, vero?
Esatto, è un cassetto di Pandora, no? No, io penso che le fiabe per me è veramente super, super, super importante, e aspetto psicologico, mitologico, quello che siamo collettivamente come il popolo, siamo influenzati dei grandi miti, riti greci, russi, slavi, non so, dappertutto, e ancora sono vivi nelle nostre inconsci, no? Noi siamo intanto, tra virgolette, uomini o donne che siamo adesso grazie a tutte queste narrazioni che abbiamo proprio nella sangue, nel DNA, eccetera. Per me, io proprio ho notato quando ascoltavo il nostro super ospite, super
il nostro maestro, Enrico Varsi, nostro... questa mattina è stato chiamato il maestro, io sottoscrivo, sappiatelo, sono la sua prima fan, quindi assolutamente.
Sì. Io sottoscrivo adesso ogni cosa che dici, però mi ha provocato proprio questo pensiero che in quanto artista e fiaba, e io trovo molto interessante, e lo parlo veramente dall'esperienza, che quando uno crea una fiaba, esce fuori proprio dall'inconscio, dal, diciamo, tra virgolette, nostri traumi, nostre impressioni, nostre esperienze, e è nato. Però la cosa interessante, una volta è nata la fiaba, comincia a avere la sua vita e a modo suo influenzare di nuovo a me. Quindi esce fuori da me e poi questa cosa ha sua personalità e influenza la mia vita propria. E quindi è interessante, io proprio ho vissuto tantissimo questo, non so se ha qualcosa da aggiungere.
Enrico, sì, vogliamo sapere Enrico Varsi.
Assolutamente d'accordo, credo anzi che sia uno dei segni forse, no, della vera creatività, il fatto è generativo, diciamo, no? Così come nella nostra vita normale la generatività, quindi il fatto di avere ad esempio dei figli, no, deve confrontarsi col fatto che poi quei figli non sono una nostra proiezione, ma devono poter acquisire vita loro e tornano, no, a noi come genitori con le esperienze eccetera. Penso assolutamente che la fiaba, la narrazione, insomma l'opera di creatività abbia questa funzione. Forse mi viene da dire che quando non ce l'ha o ce l'ha meno, ha bisogno ancora di qualcosa,
di maturare.
È un po' come il piccolo dell'Homo sapiens, no? Che non nasce pronto, no? È neotenico, si dice dalle mie parti, nella vecchia biologia, cioè ha bisogno ancora di cure. E allora forse anche nelle opere d'arte a volte ci può essere questo tipo di lavoro. Poi mi immagino, questa è più una domanda che faccio a voi, no? Nel momento in cui c'è una nuova creazione, quella creazione entra nel mondo, non è soltanto il rapporto tra il creatore e l'opera, immagino che raccolga anche da quello che arriva dal pubblico, per esempio, no? Il confronto con i bambini a cui viene raccontata, immagino che ci possa essere anche un'operazione creativa di secondo livello, no? Nel raccogliere...
Assolutamente, e secondo me, io sempre pensavo che sono superstizioni, che è la cosa che hai scritto, hai fatto, alla vita propria, sembrava un po' neo, no? Queste neo cose, new age, invece no, è veramente così, a tutti i vecchi compagni, veramente adesso ci credo quando dicono che il mio personaggio... a la vita propria, o chiaramente io per esempio lo spettacolo che farò al festival, al nostro carissimo festival, è stato già in Africa, in Russia, in Macedonia, in Svizzera, in tanti posti, e chiaramente il pubblico è molto diverso. Io ricordo benissimo che quando io creavo questo spettacolo in pandemia, tra Grigione e Ticino, e dopo mi sono trovato in Kampala, Uganda, e stavo per uscire a fare questo spettacolo, ma cosa vado a fare? Cioè, come queste persone il mio spettacolo senza testo vanno a capire? E invece sì.
Ecco, spieghiamolo per chi non ha appunto idea di com'è il tuo spettacolo, che cosa ci si deve aspettare. È uno spettacolo senza testo.
È un spettacolo senza testo su una storia originale che ho creato proprio come abbiamo adesso parlato con il maestro, tra le mie idee del regista e chiaramente input che ho sempre ricevuto del pubblici, diciamo, molto diversi. E quindi si basa su un folletto di casa folclorico russo, un spiritello di casa.
Questo è per date le tue origini, quindi un'influenza,
esatto,
delle tue origini,
esatto,
giusto?
Però è, diciamo, è rimasto da solo, è un po' appunto è fiabesco. Non è letterario, però appunto è rimasto da solo e non sa dove è andato la famiglia, dove sono sparite le umanità, le persone vivi, e quindi cerca di riparare la bontà e il caldo di questa casa, cercando tra memori nascosti in diverse scatole, così quindi fa rivivere storie passate per capire cosa è andato storto. e dopo chiaramente lo risolvi. Non lo dico come, però è assolutamente solo faccio bruitage, diversi suoni, però non c'è un testo da capire, e questo mi ha permesso giustamente andare dal Uganda fino a Russia, fino a Danimarca, fino a Ponto Valentino, per esempio, anche in Val de Blegno, e essere capito.
Mi viene in mente, insomma, il grande successo dei Minions, chi non ricorda, no? Questi piccoli cartoni animati gialli che in realtà non parlano, fanno un po' versi, un po' di parole, eppure vengono capiti da tutti, quindi l'universalità.
Sai che questo tocca delle corde biologicamente molto profonde. In realtà noi ci siamo resi conto, non noi, i neuroscienziati, quelli veri, insomma, si sono accorti che c'è un riconoscimento delle emozioni sull'aspetto mimico che avviene una certa quantità, cioè credo forse 20 millisecondi prima della coscienza di quello stato emotivo, no? Quindi nell'incontro con l'altro noi riconosciamo prima la parte mimica, quindi quella preverbale, che può essere data anche dai suoni, dai vocalizzi, dalle espressioni, eccetera, e riconosciamo prima le emozioni negative rispetto a quelle positive, il che fa pensare che sia un meccanismo molto antico, perché è un meccanismo difensivo, no? Devo capire se c'è una negatività, c'è un pericolo, quindi mi devo difendere da quel pericolo. Ma la cosa interessante è questa, questo è anche uno dei motivi per cui l'autenticità è un valore umano. L'autenticità è un valore umano perché se io penso delle cose e ne dico delle altre, in realtà una mia parte del corpo sta comunicando la verità. E quindi il mio interlocutore capisce che c'è qualcosa che non funziona.
Quando, insomma, abbiamo quella sensazione di poca chiarezza, dici,
brava, esatto,
c'è qualcosa che non mi torna, fidatevi, sì, di quella sensazione.
Sì.
Cioè,
sì,
qualcuno profondamente dentro di voi vi sta parlando, vi sta mettendo un po' magari in guardia. Allora vi ricordo, se avete voglia di condividere le vostre fiabe, i vostri ricordi legati alla narrativa dell'infanzia, scriveteci 076 321 1113. Torniamo a parlare di fiabe, torniamo a parlarne con Igor Mamlenkov, attore, regista, produttore, fondatore della compagnia di teatro Domovoi. La narrativa in Russia è una parte proprio integrante, culturale del paese, insomma, vi forma, è formativa.
Sì, io penso che prima di tutto parte di superstizione che è ancora molto viva. Per esempio in Svizzera che sento che...
Tu quali origini hai esattamente?
Allora io vengo da Bryansk, che è una regione che incrocia con Bielorussia, Ucraina e Russia. Infatti un quarto della mia famiglia, come solito, è in Ucraina, in Zaporozhye, magari avete sentito delle notizie. Ecco, io vengo di quella parte lì, e quindi c'è... Io posso anche permettere, in tutti i paesi ex sovietici c'è questa superstizione, ancora ci crediamo in Domovoi come amico personaggio folletto di casa, quindi la gente prima del lungo viaggio si siede in silenzio per un minuto, perché è un rito di Domovoi lasciarlo a quello spiritello di casa che cura, prende cura, che la casa non prende fuoco, o, diciamo, è protetta. È pieno di questi riti, non tutti sanno le origini, io so perché ho investigato tanto le fiabe e così, però ci sono tante credenze nel mondo che non c'è, e ancora c'è gente, per esempio, va più spesso, per esempio, di una si chiama babka, non è babushka è nonna, e babka è una vecchia signora, però una quella che con super poteri, diciamo, che ti cura con erbe e così. Quindi gente crede nel medicina cinese o alternativa folclorica più che agli ospedali, in realtà. Più o meno, 50-50, adesso non vivo da 15 anni lì, però più o meno è ancora. Quindi secondo me è per quello tutti credono nelle fiabe ancora di più, perché c'è questa superstizione, c'è ancora tanta religiosità, tra virgolette, anche, no?
Parlavamo anche del collegamento che c'è tra la comunicazione non verbale, ovvero quello di sentire quello che la persona davanti a noi ci comunica, e tu hai detto recentemente sei andato a vedere una retrospettiva,
sì,
di un film di Hitchcock.
Esatto, io mi sono ricordato di questo dato perché io amo tanto Mikhail Chekhov e utilizzo tanto il suo metodo di recitazione, è il nipotino di Anton Chekhov, lo scrittore, e lui nelle sue ricerche investigava tanto come reagiamo, cosa ci comunica il corpo, le parole, e lui diceva che il 70% di tutto quello che diciamo ci arriva attraverso di non parole, non verbalmente. E quindi c'è questo esercizio che si può fare quando ascoltate il vostro interlocutore, potete chiudere, tra virgolette, le orecchie e osservare cosa comunica a livello micromimica, gesti, energia, no? E normalmente è molto contrario a quello che la persona sta dicendo. O viceversa, non guardarlo e ascoltare solo le parole, e normalmente anche quello diversa tanto. Quindi noi viviamo in una società dove infatti anche se comunichiamo tanto non verbalmente, ci posiamo tanto sulle parole, però in realtà il grosso modo arriva per altri canali.
Dicevate così anche...
Sì, che mi allaccio a questo dicendo a Aglaia, che è tutto nel... Quello che facciamo in teatro comunque è togliere principalmente subito la parola e trovare le sinergie e le connessioni e il modo appunto di parlare con il corpo e le emozioni, che è quello che poi io come educatrice teatrale faccio con i bambini e che poi faccio anche appunto col Festival della Fiaba, con un piccolo laboratorio in cui togliamo la parola e creiamo delle fiabe usando il nostro corpo e le nostre emozioni senza necessariamente mettere neanche una parola. Io anche nei miei corsi annuali inserisco la parola, se parte il corso a settembre, forse a gennaio, febbraio, e nello spettacolo tra l'altro in cui adesso ha aiutato anche Igor, questo annuale di questo corso di bambini in Capriasca, loro dicono penso in totale 5 parole, cioè proprio come raccontare fiabe usando tutto tranne la parola. E questo aiuta a arrivare a chiunque, proprio perché siamo così abituati a continuare a ascoltare la parola, a cercare quella parola, a cercare quella frase, che quando ti permetti di non dover andare a ascoltarla, vivi esperienze trascendentali.
E la cosa molto bella, tra l'altro mi allaccio anche a questo, che senza essere testoni, senza essere concettuali, istituzionali, diventa veramente inclusivo. Senza anche mettere la parola lì. Perché nelle nostre sale di questo festival e anche del mio spettacolo possono essere cinesi, ticinesi, russi, non so, svizzeri tedeschi, svizzeri francesi, chiunque può assistere e non deve capire niente, perché comunque il grosso modo arriva comunque.
Mi viene in mente Charlie Chaplin, insomma è stato un maestro della comunicazione non verbale, ancora oggi ti arriva in maniera così forte quello che lui prova, quello che lui sente. Enrico Varsi è un esercizio che fate, cioè un esercizio che dovremmo fare un po' tutti forse, mi sembra.
Beh,
di capire.
Sì, non sarebbe male, anche perché in realtà è interessante vedere come c'è un sapere popolare, potremmo dire, che secondo me è sempre degno di grande rispetto, perché è accumulato dall'essere umano in secoli, a cui a volte poi ogni tanto corrisponde anche una scoperta più in ambito scientifico, non una cosa più strutturata. Se noi pensiamo ai famosi neuroni specchio di cui tanto si parla, in realtà quello è un sistema molto diffuso, oggi lo sappiamo, nel cervello umano, oltre che in quello degli altri primati, che non fa altro che far quello, cioè simula, ripete i gesti, le intenzionalità addirittura della persona che noi stiamo guardando in modo preverbale, quindi prima della parola. Cioè se io vedo fare un determinato gesto, no, di prendere una tazzina, in realtà io lo capisco quel gesto proprio perché sono capace di simularlo nel mio cervello. E quindi lavorare, anche se vogliamo sviluppare, per esempio si parla molto oggi, no, dei comportamenti prosociali, tra cui l'empatia, ma non è l'unico, no, la capacità di ascolto attivo, eccetera. L'esercizio, diceva Igor, è potentissimo, perché lì ti rendi conto che molte volte l'aspetto simbolico, quindi quello che potremmo dire è quello linguistico, culturale in quel senso, prevale su una connessione invece più profonda. E ci fa perdere a volte quel riferimento, o ci fa vivere appunto quel conflitto, no? non sempre spiegabile, per cui ti dà l'impressione che qualcosa non vada nella comunicazione perché non c'è una corrispondenza. E poi sono d'accordissimo, è molto più inclusivo, perché tu abbatti una barriera, no, di entrata, che quella linguistica è molto alta, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui c'è come dire, una interrelazione molto forte tra culture diverse. No? Poi, purtroppo tipo, anche con la tendenza a isolare, no?
Poi un aspetto importante, per esempio, anche al nostro festival, per i bambini piccoli vengono fatti gli spettacoli dove vengono usati delle marionette o dei burattini a tavola, dove soprattutto per i piccoli non c'è nessuna narrazione o racconto, e che dura pochissimo, eppure loro riescono a seguire tutto il racconto che viene fatto su un tavolo con un'ambientazione, e sia grandi che piccini ne rimangono sempre incantati. Peraltro uno degli aspetti pedagogici della fiaba è proprio questo, no? Cioè, di norma la fiaba viene prima raccontata a voce, in modo che tu educhi, no? Nel bambino la facoltà dell'ascolto, quindi di creare, di immaginare, di fantasticare anche, no? Sul racconto che gli viene fatto, per poi arrivare magari all'immagine, per poi arrivare a quello che è un burattino o qualsiasi altro strumento che possa poi essere usato nei vari spettacoli, come ad esempio accade al festival, che è bellissimo vedere la diversità da un luogo all'altro di quali strumenti si usano per i racconti. E di fatto anch'io credo molto che in questa diversità c'è tanta inclusione, e c'è la possibilità che ognuno possa ritrovare dove si sente, insomma.
Vorrei fare un salto nel passato, in questo caso nel mio. Io devo dirvi la verità, non ho mai abbandonato le fiabe, cioè io sono, come si dice, abbonata a una piattaforma per i cartoni animati, li adoro, cioè li guardo ancora oggi, e vorrei andare con voi nel 1971. Un apprendista strega, tre bambini e un cinico mago cercano il componente mancante in un incantesimo da usare nella difesa della Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale, un film del 1971 con protagonista Angela Lansbury. Pomi d'ottone e manici di scopa.
Avanti, venite tutti intorno a me. Coraggio, ora vediamo. Qualcuno di voi ha un braccialetto, un anello o qualcosa da far ruotare?
No, Miss Press.
Nemmeno tu, Paul?
Io ho sempre qualche cosetta con me. Non si sa mai quando possono far comodo. Un pezzo di vetro blu, un bello spago, un chiodo per ferro di cavallo.
E questo che cos'è?
Un pomolo preso dal letto di sopra.
Può ruotare, no?
Sì, l'ho svitato ruotandolo.
Sì, certo, credo che questo andrà benissimo. Carrie, vuoi abbassare un pochino quel lume, per favore?
Ellebero giusquiamo aconito. Fuoco di piroforo più luce di lucciola. Ecco, non lo trovate bello?
È tutto qui.
Questo pomo compirà ora il famoso incantesimo di viaggio.
E cos'è il famoso incantesimo di viaggio?
E come funziona?
Beh, prendete questo pomo e rimettetelo al suo posto di sopra. Poi fategli fare un quarto di giro a sinistra. Poi, con voce ferma e chiara, ditegli dove volete andare e vi ci porterà subito.
Tutte balle.
Miss Price, lo farà davvero?
Beh, non vedo perché non dovrebbe farlo.
Oh, grazie per il magnifico regalo.
Scusatemi, ma il pomo è di Paul, quindi lui è l'unico che può fare la magia.
Io?
Sì.
È giusto, il pomo è mio, no?
Quest'onore spetta Paul.
Chissà che pasticcio combinerà.
Insomma, mi sembra di capire che anche oggi si parla di visualizzazione, no? Di magia, anche tra adulti. Si dice che bisogna avere un pensiero positivo, credere nelle cose, che è un po' quello che ci insegnano le fiabe.
Sì, sì, io credo che questo elemento fantastico che abbiamo proprio appena ascoltato sia un elemento centrale nella fiaba, in queste narrazioni che anche proponiamo al Festival della Fiaba. Perché per il bambino, ma anche per l'adulto, dà quel valore aggiunto, quel poter superare una difficoltà, un ostacolo, proprio a volte attraverso degli elementi magici, ma che ci danno la forza, la speranza di poterli superare questi avvenimenti. E la fiaba, infatti, è spesso un racconto, nato come un racconto orale, popolare, che presenta degli elementi fantastici, e nella fiaba ci sono spesso delle forti emozioni, delle difficoltà importanti che questi personaggi devono superare. E il bambino che può ascoltare un racconto di una fiaba o assistere a uno spettacolo ha proprio l'occasione di viaggiare insieme a questi personaggi e crescere insieme a loro, affrontare delle emozioni che sono proprio delle emozioni che sente anche il bambino, come non so, la paura dell'abbandono. Possiamo pensare a Hansel e Gretel che vengono abbandonati, anche il bambino ha una paura dell'abbandono, ma questo affrontarlo insieme alla fiaba è molto bello, perché permette una certa distanza ma allo stesso tempo una certa profondità,
cioè ma anche il collettivo del pubblico che insieme, sì, non sei solo in questa,
esatto,
fiaba.
Questo sicuramente è un valore aggiunto, cioè c'è un po' questo aspetto che è una leggerezza, perché è una storia, non tocca direttamente a me in quel momento l'abbandono, ma da un lato tocca un mio mondo interiore che è realtà. E poi il fatto di essere tutti insieme e di affrontarlo appunto insieme ai personaggi che lo rappresentano, ma anche insieme al pubblico che è vicino a me, agli altri bambini e ai genitori, alle persone che sono di fianco a me, mi permette di veramente superare una difficoltà e vedere che c'è la possibilità anche di superare le emozioni più forti, più difficili. E i bambini hanno paura a volte quando sono lì a uno spettacolo e viene raccontata la storia di Hansel e Gretel, ci sono momenti di paura, ma secondo me non vanno tolti questi elementi, sono degli elementi fondamentali perché fanno parte di tutte le nostre vite, sono quelle emozioni universali che proviamo, e questo viaggio che ci porta poi a superare la difficoltà e anche a un lieto fine, perché la fiaba, la caratteristica di un lieto fine, ha un significato molto importante nella crescita dei bambini.
Continua il nostro viaggio, anche le colonne sonore sono fondamentali, no? Per raccontare una storia e per amplificare, fanno un po' da cassa di risonanza per le emozioni o per le riflessioni che una fiaba vuol farci fare. E allora andiamo a rivivere il film Disney La Bella e la Bestia con la voce di Céline Dion. Crescere attraverso le fiabe è quello che fai tu, Caterina, con i tuoi bambini, giusto?
Esatto, io ho iniziato appunto al Girotondo ben 16 anni fa e ho avuto una brava maestra che mi ha un po' portato incontro le fiabe, il racconto inizialmente, e così poi...
Girotondo dove esattamente?
Girotondo,
a Capriasca, giusto?
In Capriasca Cagiallo, piccolo giardino d'infanzia che appunto ai bambini da piccolini, da bebè, fino poi che iniziano la scuola dell'infanzia.
Qual è il racconto che rappresenta un po' i tuoi ricordi d'infanzia?
Allora, come i miei racconti d'infanzia, diciamo che ai tempi si raccontava il Aristogatti, anche se io so che poi c'era il film, ma io sono nata in una famiglia molto umile, dunque Santo Domingo, e dunque mi ricordo che mia nonna aveva trovato in una specie di libraccio, in un posto dove vendono i libri usati, c'era questo libretto degli Aristogatti che poi io vidi a 15 anni, però ricordo appunto questo racconto di questi gattini con questa mamma gatto e questo gatto randagio, e dunque di fatto poi quando lo vide, diciamo che un po' mi porta un po' bambina. Poi appunto lavorando come maestra ho riscoperto le fiabe dei Grimms e altre fiabe, racconti popolari, e lì Biancaneve e Rossarossa sicuramente è la mia prediletta, un po' per la qualità che porta come fiaba e questo messaggio chiaro che porta secondo me soprattutto nell'adolescenza. E per i miei bimbi dell'asilo sicuramente la fiaba per eccellenza è la pappa dolce, il pentolino magico, come dire, proprio quella fiaba che crea quella magia, cioè tu vedi proprio i bimbi con quella meraviglia negli occhi nel vedere questo pentolino che continua a fare pappa, che la pappa va dappertutto, e anche solo una pappa che va dappertutto in loro crea, come dire, questa preoccupazione che tutto si riempirà di pappa, che uscirà dalle finestre, e dunque li vedi, no, un po' preoccupati in viso, e anche lì c'è tutto un lavoro da fare fino a quando finalmente ci sono queste parole magiche, e allora il pentolino smette di continuare a fare pappa.
In un mondo tecnologico oggi i genitori hanno ancora tempo e voglia, secondo voi, da quella che è la vostra percezione, da quella che è la vostra esperienza, di raccontare delle fiabe ai bimbi? e come vengono recepite? Cioè, i bambini hanno ancora interesse e curiosità?
Sì, secondo me la fiaba è sempre attuale, anche se sembra molto lontana dalla nostra società, no? Se pensiamo alle storie di castelli, di principesse, di principi, è vero che sono lontani dalla nostra società, ma proprio per il fatto che permettono ai bambini di entrare in contatto con questo loro mondo interiore di emozioni, hanno questo legame diretto che cerca di che li aiuta ad affrontare le questioni della loro vita. Quindi secondo me la fiaba raccontata anche al giorno d'oggi riesce a toccare il bambino e va raccontata. Secondo me il racconto, la narrazione, ancora più che la lettura di un libro, la narrazione, si può anche prendere un libro e modificarlo, ha molta importanza, perché possiamo essere molto flessibili rispetto alla lettura di un libro, e con un bambino possiamo adattarci all'età del bambino, piuttosto che ai suoi sentimenti, al suo momento di vita, e inventare, introdurre degli elementi nuovi, diversi. E penso che una cosa che appunto gli attori che creano degli spettacoli lo fanno continuamente, e quindi diventa un momento veramente relazionale, unico e molto importante.
Tu leggi delle fiabe? Tu hai...
Sì, io ho due figli di 5 anni, Amaya, e 8 Nael. E io leggo tantissimo, mi piace tantissimo, per me la lettura o il racconto è un rituale, prima di andare a dormire, e i miei figli mi chiedono tanto questo racconto, anche il racconto di storie inventate, che proprio mi invento io sul momento. E per esempio nella fiaba, mia figlia mi chiede spesso di leggere delle fiabe, e quando sto per cominciare a leggerla mi dice: ma questa fa paura. E allora gli dico: beh, qualcosa succede in questa fiaba, ha un po' paura, perché sa che a volte succedono, magari qualcuno deve scappare, c'è una strega cattiva, e comunque fa paura la strega cattiva, però ha comunque voglia di leggerla, perché secondo me c'è questo desiderio di poter superare il male, di trovare alla fine il bene, e quindi la fiaba dà proprio questo significato alla vita, e diamolo ai bambini anche questo significato, perché il male va superato e possiamo ritrovare il bene e la serenità. Ed è un messaggio importante da dare ai bambini: non dobbiamo evitare di parlare di emozioni forti, perché loro le incontreranno nelle loro vite.
E se posso aggiungere una cosa, questa cosa bellissima che fai di inventare storie, un altro suggerimento è farle inventare anche a loro, perché i bambini hanno una capacità di inventare storie, ma veramente da premi Oscar. Cioè, noi ci impegniamo tanto, io e te Igor, come attori, a creare, fare storie, ma loro in un secondo ti creano capolavori, quindi di lasciare tanto spazio loro a raccontare storie.
Ecco, la struttura narrativa di una fiaba deve sempre partire da un evento negativo che poi si sviluppa o si risolve in un qualcosa di positivo, o no?
No, io non credo che ci sia una struttura vincente, assolutamente. Può partire da un seme piantato in una terra, sì, come si chiama il laboratorio.
Dipende anche molto dalle fasce di età, come un po' i Grimms, cioè sì, che sì. I loro libri sono proprio impostati in modo che la prima fascia fino ai 6 anni più o meno abbia, come dire, quel decorso molto semplice, no? Come dire, come quasi una montagnina, no? Mentre già quelli dai 6 in avanti fino ai 9 anni di norma hanno un po' quel su e giù, un po' che ti tieni in quel bilico, come dire, di suspense, non so come
di suspense, di tensione.
Esatto, mentre poi più avanti sicuramente, come dice Aglaia, c'è proprio una libertà. Di fatto le fiabe russe popolari, cioè, sono, e quelle europee, come dire, a volte hanno un inizio
inaspettato,
già, esatto.
Io vi consiglio a tutti veramente leggere, ho ricevuto per Natale fiabe Lapponi. Non hanno niente che vedere. Leggi una piccola pagina e succedono un miliardo di cose: giganti che si sposano, poi il lago che diventa una donna, cioè una follia, ma i venti fuori di testa che succedono ogni volta. E non hanno questa logica di quelli, diciamo, versioni statunitensi dei nostri fiabe europei, no, è veramente no, quasi si direbbe che non ha una narrativa come noi intendiamo, diciamo, nel mondo greco classico. Quindi è molto bello vedere un altro modo di raccontare, e a volte quasi non hanno morale, o almeno oggi noi con i nostri cervelli non ci arriviamo.
Ma no, c'è una collana bellissima, io sono cresciuta con questa collana, sono sicura se cerchiamo su Google la troviamo, la trovate, è una collana in cui vedi paesi, storie, fiabe da ogni paese, e io avevo quelle giapponesi, laponi, russe, cinesi, e sono tutte fiabe classiche di popoli da noi lontani, ma tu quando le leggi trovi comunque il linguaggio universale dell'essere umano, di vivere, sì, come dal nord al sud, all'ovest all'est.
Esatto, per esempio, come dicevo, c'è dragone in ogni paese, anche prima che esistessi internet o piccioni che ci portavano messaggi, così non c'era nessuna comunicazione, però da Latino America fino, non so, Australia c'è dragoni.
Sì,
perché c'è inconscio collettivo. Poi volevo commentare l'ultima cosa che veramente mi piace di questo raccontare, e l'importanza di raccontare oggi le fiabe. Tu hai detto il momento, e questo penso che oggigiorno è chiave, perché abbiamo questa digitalizzazione fuori di testa, ipercomunicazione fuori di testa, e invece qua, quando è narrato per un pubblico vivo, da una persona viva che puzza, che suda, che cerca, che
ecco,
lotta.
Adesso non volevo proprio visualizzare anche tutte queste parti.
sì. Però dico, è importante che oggigiorno per un'ora c'è un pubblico senza telefoni che guarda una persona viva.
Insomma, le fiabe sono importanti anche, mi sembra di capire, anche soprattutto per noi adulti. Se volete partecipare, scriveteci allo 076 321 1113.
Diamoci una mano.
Torniamo a parlare questa mattina del Festival della Fiaba, la 13ª edizione, dal 17 al 19 di aprile a Tesserete, Capriasca, insomma ci sono varie location. Stefania Weber, mamma e docente di sostegno pedagogico, voi siete tutti volontari, un gruppo insomma abbastanza
sì,
folto.
Esatto, siamo tutti volontari che lavoriamo per questo Festival della Fiaba, ed è bello che sia così, no? Anche per questo è un festival che possiamo dire popolare, nel senso lo cerchiamo di fare per tutti, e lo facciamo mettendo a disposizione quello che noi abbiamo come persone. Siamo diversi nel comitato, ma non siamo solo noi del comitato, ci sono anche tutta una serie di persone che aiutano durante il festival, preparando delle torte, venendo a montare i tendoni, quindi veramente questa una aspetto secondo me di grande valore del festival, perché infatti uno dei nostri obiettivi è che sia un evento culturale ma anche popolare, dove si possa vivere in modo una collettività relazionale di persone che stanno insieme, che vanno a vedere magari diversi spettacoli, adulti, ragazzi, bambini. Tutti sono benvenuti al festival, perché la fiaba non è solo per i bambini ma è anche per gli adulti, e si può proprio vivere un momento di collettività, di piacere a stare insieme, di ascoltare delle storie. Ha un grande valore questo, infatti cerchiamo anche di proporre dei prezzi popolari, sono 5 franchi per i bambini e 10 per gli adulti, 8 per i residenti in Capriasca. E così che le persone possano assistere magari anche a più di uno spettacolo, possano stare lì magari anche a mangiare qualcosa, andare al parco. Sì, diamo molto valore a questo aspetto di relazionale, interpersonale.
C'è un senso di comunità, perché anche gli artisti, mi dicevate, che sì, fanno lo spettacolo ma poi si fermano lì.
Esatto, cioè il bello proprio di essere andata più volte sia come artista che con i laboratori al Festival della Fiaba è che ti senti proprio di far parte di una grande famiglia, cioè tu non vieni lì, monti lo spettacolo, basta, vado a casa, è finito, smonto. No, rimani, vai a vedere gli altri spettacoli, vai a bere qualcosa con tutti insieme. C'è questo momento stupendo adesso di ballare tutti insieme, il sabato forse,
sì, sì. La disco balera, baldanza,
si sta tutti insieme, continui a questa a creare questo rapporto di condivisione fiabesco con tutti, e quindi anche i bambini arrivano, ti dicono hai visto quello oltretutto quasi ogni spettacolo lo vediamo due volte, quindi magari arriva un bambino che ti dice ma guarda che l'altro bambino ha visto questo qua, gli è piaciuto tantissimo, c'è ancora, sì, andiamo dopo, e poi la sera ci vediamo tutti nella piazza e ci raccontiamo a vicenda che cosa abbiamo visto. Quindi questo momento di condivisione è quello che a mio avviso come artista rende davvero speciale venire al Festival della Fiaba.
Ecco, non solo per bambini, Enrico Varsi, c'è un po' il pregiudizio che se un adulto va da solo, parlo per me perché io vado da sola a vedere i film Disney, Pixar, DreamWorks, cioè non vedo l'ora, e anche la sera prima di andare a dormire di solito tra adulti, ah qual è, che ne so, il libro, bestseller, eccetera. Cioè se uno dovesse dire no guarda sto leggendo delle fiabe di Italo Calvino, cioè ti guardano per dire boh, e non hai, poi ti guardi ma non hai figli, no.
Non ho bisogno.
Non ne ho bisogno.
C'è la mia parte piccola che si nutre di questo. Ma sì, penso che tutto sommato se riusciamo a pensarci come multipli, come composti da tante parti interne, no? Interiori, dove ci può essere magari quella che è più rigorosa, più collegata con la realtà, anche più dedita ad agire, a prendere decisioni, possiamo però riconoscerne anche una invece che è più sognante, per esempio, no? Che può essere più magica, ma anche più creativa, perché in fin dei conti, lo stiamo dicendo all'inizio, uno degli elementi e forse dei fili conduttori proprio della fiaba come narrativa è che non è solo un'opera di creatività, ma anche uno stimolo di creatività. No?
È per allenare la nostra fantasia, il nostro spazio creativo, che poi ci serve nella vita, immagino, ma sul lavoro.
Assolutamente. Prima Stefania parlava della creazione, no? Delle storie da parte dei bambini, lo dicevamo. È significativo, io lavoro ormai da tempo con l'Istituto Ricerche di Gruppo qua a Besso, è vicino alla vecchia sede della radio in pratica, che è stato fondato da uno psicoanalista che è Ferruccio Marcoli, che ha ideato, creato, testato poi anche con finanziamenti del cantone molti anni fa, un metodo che si chiama metodo fare storie, che un metodo che si usa a livello sia psicoterapeutico sia pedagogico con bambini, bambine, ragazzi e ragazze, ai tempi si diceva con disturbi del pensiero, no? Quindi persone magari più attive che facevano fatica a stare, no? Anche all'interno dell'istituzione scolastica, eccetera. Essenzialmente, dietro tutta una teorizzazione molto forte, ma il tipo di lavoro che fa poi l'operatore è di creare storie, fare storie nel senso di far capricci, ma anche nel senso di fare le storie, di inventarle. Col bambino ci sono dei personaggi guida, che sono molto pochi, recuperano un po' il modello di prop della morfologia della fiaba, no? Che identificava alcuni personaggi canonici, l'eroe, l'antagonista, eccetera. Qua c'è una cuoca, un poliziotto, un gatto, e si chiede al bambino di creare una storia. Questa storia viene scritta e poi la volta dopo, all'incontro successivo, viene riletta dall'operatore e integrata. Quindi si crea in realtà una sorta di catena, no? Di storie, dove al centro c'è la creatività e c'è ovviamente però anche la possibilità di esprimere i propri disagi, quelli nascosti, no? Quindi diventa uno strumento di proiezione la storia. E come proiezione diventa anche terapeutico.
Io ho quest'anno, soprattutto con il gruppo di quest'anno, dei bambini che hanno tanta voglia di raccontare storie e hanno incominciato a portarmele scritte. E quindi le sto raccogliendo e adesso devo
diventerà un libro?
Dipende, vediamo, perché loro hanno voglia di condividerla. Cioè me le hanno date perché hanno voglia che io le condivide, le vogliono che io le leggo a tutti, il gruppo, e poi hanno chiesto se le condividerò con i genitori il giorno dello spettacolo. E ora sto ancora, è la prima volta che mi capita, quindi sto cercando di trovare il metodo migliore per usarle, ma quello che ho riscontrato, facendo anch'io ricerca e scienza, è che hanno tutti raccontano la stessa cosa. Cioè personaggi diversissimi, contesti diversissimi, ma tutti raccontano un disagio. E lo disagio è lo stesso, il disagio di stare.
Sì.
Tutti.
Sì.
E hanno dai 6 ai 11 anni.
Il disagio di stare?
Di stare, il disagio di non essere uguale agli altri. Il disagio di essere in un luogo e non essere visto come sei veramente. Il disagio di esistere proprio. Cioè, una paura di non essere capito. Ognuno alla fine, in più si vede che hanno dei genitori che li leggono fiabe bellissime, alla fine tutti comunque vengono accettati per quelli che sono. Ma sono bambini piccolissimi e...
Ma è meraviglioso. Allora, lasciamo sedimentare questo che ci hai appena che hai appena condiviso con noi, Aglaia. Amadò con George Michael, Outside. Aglaia Amadò, ci hai dato degli spunti di riflessione interessanti, che sono cose che facciamo abitualmente qui a Diamoci una mano sabato mattina. Riflettiamo, no? La vita ci dà, e le associazioni che vengono ci danno delle opportunità per fare una riflessione magari anche un po' più generica su di noi, per guardarci un po' dentro. Dicevi che i bambini hanno scritto delle fiabe, dei racconti sul disagio, sul non sentirsi accettati. Però mi sembra di capire, Enrico Varsi, che almeno io parlo per me, qualcosa che ci accompagna un po' tutta la vita, questo disagio.
Ma forse potremmo fare tutti un gioco oggi, no? Noi stasera potremmo andare a casa, prendere una penna, magari non il computer, prendere una penna, fare questo grande gesto, trovare un foglio in casa e scrivere una fiaba che sia di una pagina e vedere cosa ci succede dopo che abbiamo scritto questa fiaba.
Ah, questo è un esercizio
meraviglioso.
Questo
è un gioco che do a tutti noi adulti da fare stasera.
È importante scrivere a mano perché è micro, no, motorica, che è molto importante, molto più connessa al cervello anche.
Però dicevamo di questa cosa di non sentirsi accettati, che è qualcosa che non è solo per i bambini, ma anche noi adulti a ricovarsi.
Sì, penso che sia quasi un filo conduttore, per esempio, se penso
al
lavoro
in generale
che faccio io, sì, tantissimo, perché in realtà noi probabilmente ci identifichiamo, cioè ci costruiamo in qualche modo la nostra identità, il nostro spazio nel mondo grazie all'interazione con gli altri. Abbiamo bisogno delle altre persone ed è molto bello pensare che ci sia questo, no? Che ci sia questo bisogno di intersoggettività. E una delle cose fondamentali che emergono da questa visione è il fatto che abbiamo bisogno del riconoscimento degli altri. Quindi di essere accettati per quello che siamo, di essere visti per quello che siamo. Delle volte ci si accorge anche che le difficoltà non sempre nascono dall'altro, ma nascono dal fatto che noi per primi facciamo fatica ad accettarci per quello che siamo, a riconoscere certi aspetti nostri, per una questione magari di storia di vita personale, no? Un contesto per esempio molto giudicante può portare a quello, no? E quindi se penso alla fiaba, adesso all'esempio, no, Aglaia, che facevi tu, il fatto che ci sia questo filo conduttore comune, che tanti bambini in realtà quello che rappresentano, quello è un po' il segno del loro bisogno, no, in quel momento, rappresentano il bisogno di essere riconosciuti per quello che sono, capiamo bene come la fiaba diventa un contenitore a questo punto, no? che può essere riempito di tutta una serie di elementi, quindi può avere una funzione di crescita personale, quasi terapeutica, si
molto
potrebbe
terapeutica,
dire.
Anche perché poi mi chiedono appunto di leggerlo, non è che me la danno a me, dico portatela a casa, è per te, Aglaia. No, mi chiedono di condividerla con il gruppo e questo atto di condivisione ti libera.
Certo,
perché poi vedi tutti gli altri che aprono gli occhi e dicono: ah, ma anch'io mi sento così, ah, ma anche la mia storia è così, ah, ma allora non sono assolutamente diverso dagli altri.
No, esatto, questo è uno dei fattori terapeutici del gruppo, è stato tra l'altro anche studiato e riconosciuto.
Ecco, no? Io mi sono svegliata una mattina, no scherzo, però per questo da me arriva semplicemente il fatto che, essendo tutto il percorso che ho fatto di teatro, di cinema, recitazione, educazione teatrale, mi porta all'ascolto. Cioè, quindi queste situazioni nei miei gruppi di teatro con bambini nascono perché perché sono in completo ascolto e aperto. Cioè, se preparo una lezione di 2 ore, o questo laboratorio adesso per il Festival della Fiaba, una scaletta, o ho tutta un'idea, ma se durante il laboratorio i bambini hanno voglia di incominciare a parlare ed esplorare degli argomenti loro, la mia scaletta va nel cestino. Non mi interessa più lo spettacolo, non mi interessa più la scaletta, proprio perché questo bisogno che abbiamo tutti noi di ascoltarci e rifletterci. L'uno ho tantissimi giochi sullo specchio io, tra l'altro, nei miei laboratori, proprio di rifletterci l'uno nell'altro, ed è quello che sarebbe bello che tutti noi portiamo a casa un po' di più: l'ascolto, l'apertura fisica
e mentale, anche un ascolto anche mentale. Abbiamo dato un esercizio, anzi hai dato un bel esercizio da fare. Provate a prendere carta e penna e scrivete una fiaba, un racconto, piccolo o grande che sia.
Senza giudicarti, vai dalla A alla Z e poi leggilo. Sono sicura che ti riempirà il cuore questo piccolo gioco.
Nella formazione che io faccio di counseling qua a Lugano, generalmente verso la fine del primo anno, sono 3 anni di formazione ed è più che altro un percorso in realtà di cambiamento di sé per chi poi in futuro andrà a aiutare le persone nel loro disagio, no? Quindi lavorerà come counselor professionista. Uno dei lavori che facciamo, e l'abbiamo inventato, è chiamato rassegna narrativa. Adesso il gruppo che è attivo, se magari qualcuno ci sta anche ascoltando, la condivideremo al prossimo appuntamento. Abbiamo incontri mensili, quindi sarà una scoperta per loro. L'invito è di scrivere un brevissimo racconto, una storia di 1 o 2 pagine che metta al centro un'emozione. Poi può essere libera, quindi può essere la descrizione di un proprio sogno, una storia di vita personale, una storia di vita personale con aggiunte creative, e vi posso garantire che nel momento il trattamento che poi facciamo è che questo breve racconto viene letto da ogni persona. Stiamo sempre, lavoriamo molto in cerchio noi, quindi ci vediamo tutti.
Anche noi, sì. Esattamente. Per terra, tra l'altro, noi non usiamo sedie.
Perché l'età dei partecipanti, insomma, a cominciare dalla mia, sì. Insomma. Però... E poi ogni altra persona dà un feedback a chi ha letto la storia, che è libero, no? E poi io ovviamente cerco di cucire un po' il tutto e lavoriamo su questi contenuti. Ma vi posso garantire che non ci sono, come dire, costrizioni di genere. La persona è libera di scegliere come rappresentare quello che ha pensato. Ed è molto potente.
Vorrei tanto molto potente in questo momento.
È bello, è una bellissima esperienza, devo dire. Ma magari potremmo pensare a una sorta di...
Perché avrei tanto voglia di essere in quella stanza. Anche farlo proprio.
Sì. Ma poi anche perché la dimensione, secondo me, teatrale, è proprio quello che diceva Igor, forse dicevi tu prima, no? Il lavoro dal vivo, in presenza, dove tu senti, percepisci, ha una cosa che non è sostituibile con nient'altro, sostanzialmente.
È quello che proviamo a fare noi, a Diamoci una mano, il tavolo più o meno.
Circolare.
Cerchiamo di fare terapia collettiva con tutti i nostri... ascoltatori. Igor, volevi aggiungere qualche cosa riguardo appunto a questo tipo di, in realtà, terapia, anche condivisione, una terapia condivisa?
Sì, assolutamente, ma soprattutto a me piacciono gli esercizi che sono stati proposti, e mi è subito venuto in mente che è un'operazione simile a quello che hai detto, no? Inventarsi una storia, passare all'altro. Però si può fare anche che l'altro ha totale libertà di modificare il tuo racconto, e puoi venire e raccontarti la tua storia modificata da lui o lei. Carino. Con tutta libertà, come non si fosse tua, e c'è questa distanza necessaria per... E soprattutto io vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori e a voi che sicuramente tutti noi abbiamo un'esperienza di collettività che non puoi spiegare però in cuore. Secondo me il teatro è fiaba raccontata dal vivo, ha questo effetto, no? Quando per esempio hai vissuto un workshop, un viaggio speciale, e magari non sai con chi è sposato questa persona, cosa ha fatto, come si chiamano i suoi figli, però c'è qualcosa nell'esperienza comune che vi une, e hai sensazione che conosci benissimo questa persona senza conoscere nessun fatto, diciamo, razionale.
Se volete partecipare o raccontarci le vostre di fiabe, 076 321 1113. Abbiamo un ospite telefonico, Marilu Zanella, coordinatrice della conferenza del volontariato. Marilu, buon sabato mattina, c'è un evento, un appuntamento da segnalare.
Sì, buongiorno Clarissa, grazie. Sì, c'è un evento che si terrà martedì 14 aprile. È una serata informativa dalle 18 alle 19:30, volontariato per saperne di più. un momento informativo sulle varie possibilità di volontariato in Ticino, quindi per chi fosse curioso di capire un attimo cosa vuol dire, quali sono gli ambiti, come ci si approccia, che ha voglia di mettersi in gioco, semplicemente di capire che cosa c'è sul territorio, ecco l'invito a venire a questa serata aperta al pubblico, entrata libera. È diciamo preferibile se possibile annunciarsi così per motivi organizzativi scrivendo a info@volontariato.ch, comunque è entrata libera, quindi è una bella occasione perché questo è l'anno internazionale dei volontari, lo ricordo, quindi stiamo organizzando come Volontariato Ticino, che è l'ente che raggruppa le varie associazioni, dei momenti anche informativi per dare la possibilità a chi ha voglia di saperne di più di venire, fare domande, capire un po', incontrare persone magari che si sono già impegnate e ecco.
Marilu, quindi l'orario e il luogo, ricordiamo il giorno.
Il giorno è martedì 14 aprile, quindi martedì prossimo, alle 18, ha impresso la sede di Inclusione Handicap Ticino a Giubiasco, via Linoleum 7.
Perfetto. Marilu, stiamo parlando di fiabe. Prima di salutarci, c'è una fiaba che rappresenta un po' i tuoi ricordi d'infanzia?
Cappuccetto rosso.
Cappuccetto rosso. Cappuccetto rosso. Va bene. Allora, Marilu, grazie, Marilu Zanella, per averci segnalato questo appuntamento. Martedì 14 aprile a Giubiasco alle 18, una serata informativa per chi avesse voglia di muovere i primi passi nel mondo del volontariato.
Sì, esattamente. Ho anche solo curiosità di vedere un po' cosa c'è, cosa esiste, magari anche segnalarlo ad amici, conoscenti che magari potrebbero essere interessati a questo momento informativo.
Tutte le informazioni si trovano sul sito, esatto.
Sì, www.volontariato-ticino.ch.
Magnifico, grazie mille Marilu Zanella, buon fine settimana. Grazie. Noi torniamo in studio e parliamo di volontariato, parliamo del Festival della Fiaba, la 13ª edizione, dal 17 al 19 aprile a Tesserete in Capriasca. Anche voi siete sempre alla ricerca di volontari, vero?
Esatto, da quest'anno appunto abbiamo aperto appunto le porte anche tramite i social alla ricerca dei volontari. Inizialmente il festival è sempre stato appunto, come diceva la Stefania, aiutato e sostenuto da genitori del Girotondo, da conoscenti della Capriasca e di tutto il dintorno, e che fino adesso ci sostengono, dall'equipe che lavora al Girotondo, e appunto da quest'anno abbiamo iniziato a fare una ricerca in modo che anche più persone che sentono di volontariamente di partecipare al nostro festival, sostenerci, conoscerci, possano venire e vivere questi tre giorni, come dice Gloria, di famiglia insieme a noi e di vivere il festival. Dunque abbiamo creato una email appunto festivalfiaba.volontari@gmail.com, che trovate anche sul nostro sito, anche sul nostro Instagram.
L'Instagram e il sito è lo stesso? Festival della Fiaba.ch è il sito,
esatto.
Instagram anche Festival della Fiaba.
La nostra pagina Instagram è Festival della Fiaba Capriasca, e proprio lì trovate l'annuncio, c'è sempre l'annuncio che mettiamo, in modo che la gente possa scrivere sull'email, e poi noi li contattiamo e li spieghiamo tutto quanto rispetto all'organizzazione del weekend del festival.
Ecco, ci si può proporre come, quali sono le mansioni?
Allora, appunto, le mansioni riguardano proprio tutta l'organizzazione, quindi dalla biglietteria alla decorazione, ai laboratori, alla caffetteria, all'allestimento, allo smontaggio, che soprattutto è una parte fondamentale. Di fatto questo weekend scorso hanno montato il primo tendone ed è stato grazie ai volontari che si erano già annunciati, e grazie a questo è possibile. E dunque i volontari normalmente noi cerchiamo di lasciare a loro la decisione su in quale ambito vogliono aiutarci e così, come dire, venirlo un po' incontro. È bello fare quello in cui uno si sente vicino e dunque sì, diciamo che possono un po' spaziare in tutte le varie aree del Festival della Fiaba.
Torniamo a parlare di FIAB, vogliamo entrare in un ambiente un po' più recente rispetto a Pomidottone, Manici di Scopa che abbiamo ascoltato nella prima parte di Diamoci una mano, che appunto abbiamo fatto un salto indietro nel 1971, invece adesso nel 2011 la DreamWorks ha proposto Il gatto con gli stivali con la voce di Antonio Banderas.
Un latte, per favore.
Che cosa ci fai qui, signor? Hai perso il gomitolo di lana?
Avete fatto arrabbiare il gatto. Non vi conviene far arrabbiare il gatto. Io proteggo gli innocenti. Sono il gatto con gli stivali.
Gatto con gli stivali? La leggenda narra di un antico tesoro. Nascosto per secoli e sorvegliato dai giganti in un castello in cielo. Chi troverà quel tesoro riceverà ricchezze al di là di ogni immaginazione.
Fagli vedere le uova d'oro.
No! Ti prego, mi hai fatto vedere abbastanza.
È vero che un gatto cade sempre sulle zampe?
No! È una voce messa in giro dai cani!
Odio i gatti.
Tua mamma la pensava diversamente. Andiamo.
Allora, arrivano parecchi messaggi allo 076-321-1113, ci ha scritto Michelle. Le fiabe non sono solo racconti, ma bussole per orientarsi nella vita quando la qualità della nostra esistenza vacilla, ci ricordano che nessuno si salva da solo. Spesso è l'incontro con chi tende una mano a fare la differenza. Come nel volontariato, l'aiuto agli altri diventa anche un modo per restare a galla noi stessi. Tra prove e fragilità si scopre che la vera forza nasce dalla solidarietà e che ogni gesto di cura può trasformare una storia difficile in un nuovo inizio. Un abbraccio a te, Michelle. Grazie per aver condiviso.
Wow,
grazie mille. Grazie. Veramente.
E poi ci scrive Manuel: buongiorno, dato che parlate di fiabe vi posso proporre il progetto Remi Favole, storie moderne ed educative, remifavole.com. Va bene, grazie mille Manuel. Curiosi? Beh, magari mettiti in contatto allora con il Festival della Fiaba.ch, che potrebbe magari nascere una collaborazione. Adesso andiamo ad ascoltare un'altra colonna sonora, non di un cartone animato ma di un film che ha fatto la storia, Dirty Dancing. La vita è bella perché è profonda, ma anche perché è leggera. Una cosa non può esistere senza l'altra, si dice, no? Chi può andare e volare alto perché sa anche andare in profondità e viceversa, come lo si può fare anche al Festival della Fiaba, vero?
Sì, Stati? Esatto. Abbiamo parlato tanto di profondità, di emozioni profonde, ma il Festival della Fiaba porta anche tanta leggerezza, tanta convivialità. Ci sono tanti momenti per stare insieme, ma anche tanti momenti per assistere a spettacoli che ci faranno divertire, che ci porteranno in viaggio, commedie poetiche. Cioè, per esempio, la compagnia Pas de Deux, che ha già installato un grande tendone a tesserete che vi porterà nel loro teatro racconto, per esempio con una fiaba della cassa magica oppure con souvenir. Ci sono tantissimi altri spettacoli, c'è Fausto Barile con Gran Teatro Dentro, uno spettacolo breve ma vi farà anche lui viaggiare, e poi ci sarà Igor che è qua con noi con Totam, che ci allora, può sì. Far divertire anche lui e viaggiare.
Esatto, noi ci veramente combiniamo tra teatro visuale, onirico e anche buffo, ovviamente, visto che veniamo dalla tradizione dei clown russi, così questo aspetto un po' più europeo di teatro visuale, e per me è molto importante perché è già 100 spettacoli con Festival della Fiaba che faremo, 100 repliche di questo spettacolo che si chiama Kto Tam, o in italiano Chi è là? Chi è là? E noi siamo stati appena in famosissimo festival Avignon l'anno scorso in Teatro La Luna, abbiamo ricevuto tanta stampa, si può leggere online e soprattutto ci teniamo tanto, dopo questo successo diciamo internazionale, tornare a casa, diciamo sul territorio ticinese e condividere con questa bella realtà locale. Ecco, vi aspettiamo tutti.
Mi aggiungo magari a fare un po' di pubblicità anche con uno spettacolo musicale che nasce con la collaborazione della Fondazione Musicando, la Scuola Musicando in Capriasca, e abbiamo creato con la nostra associazione Lumina uno spettacolo musicale interattivo che si chiama Il Mistero delle Note Scomparse, in cui i bambini faranno un piccolo viaggio di giochi teatrali con me, che sono Miss Nota, e insieme ai musicisti, gli insegnanti del Musicando, dopo potranno anche provare gli strumenti, e quindi potranno provare il violino, l'arpa, la chitarra e tanti altri belli strumenti. Quindi invito tutti i bambini che hanno voglia di scoprire anche la musica a iscriversi a questo, a venire a vedere lo spettacolo, appunto.
Ci saranno anche altre offerte, ci sono l'opera dei pupi, per esempio, della tradizione siciliana, che sarà molto interessante da venire a vedere. Perché
com'è
non è...
che scegliete quando vi trovate, no, per preparare la prossima edizione? Quali sono i criteri? Come scovate tutti questi artisti?
Non è presente qui la persona che fa questa magia, che fa la scelta, Flora, che salutiamo. È lei quella che più sceglie gli spettacoli, poi ne parliamo insieme, però hanno il fil rouge è sicuramente la narrazione, il fatto che anche se siano spettacoli e commedie, arti circense, ma che ci sia una narrazione. Quindi il fil rouge è sicuramente la narrazione. E poi ci piace il legame con la natura, con la terra, anche con la tradizione, in questo caso i pupi. E ci sono infatti anche diversi laboratori. Quest'anno ci sono i laboratori dell'Alberoteca, che è già conosciuta, però ci sarà anche un laboratorio, C'era una volta un segno, un laboratorio sulla lingua italiana dei segni. Quindi qualcosa anche di speciale, no? Che andiamo oltre a solo la comunicazione verbale, come dicevamo prima. Quindi sì, molte proposte, vi invito a venire, a iscrivervi, a scegliere, a passare questo momento, anche solo a vedere uno spettacolo, ma a passare questo momento insieme in questo parco delle fiabe. Ci sono giochi, ci sono attività, si può mangiare, si può stare insieme, chiacchierare, c'è tanto ed è molto piacevole, è un momento da trascorrere.
Possiamo dire come un famoso slogan, da 0 a 99? Come?
Sì, esatto. Per tutti.
Per tutti direi, sì. Quindi piccoli, più piccoli, grandi, più grandi, insomma, sono tutti benvenuti. Ricordiamo le date, che sono il prossimo fine settimana.
Il prossimo fine settimana, quindi dal 17, venerdì 17, iniziamo con un bello spettacolo serale di Flavio Sala, Gabaret, e ci sarà prima aperta la buvette, quindi chi vuole arrivare un po' prima, dalle 18 è tutto aperto, e poi sabato 18 aprile, domenica 19, un programma appunto molto ricco, come abbiamo citato, tanti spettacoli diversi, da fiabe a commedie poetiche, a narrazioni, all'opera dei pupi, e ai laboratori, ma anche semplicemente appunto dei momenti per conviviali, di socialità, di stare insieme.
Un momento per le famiglie, un momento per chi è da solo, un momento per chi ha voglia di fare un fine settimana diverso e di immergersi un pochino, esatto, e viaggiare con la fantasia. Noi viaggiamo con la musica, che aiuta anche lì a forgiare la nostra fantasia. Ma qual è il segreto magico che tiene unito il gruppo, il vostro gruppo di volontari, da più di 10 anni? Come si fa ad andare d'accordo, a riuscire a sentirsi identificati e sentirsi visti?
Beh, sicuramente ci vuole tanta leggerezza e tanta tolleranza nello stare insieme, quindi il nostro è un modo di... ognuno porta quello che può portare, no? Non c'è nessun obbligo di svolgere un ruolo preciso, no? Ognuno dice, ma di questo me ne occupo io, provo a farlo io, e così si trovano degli accordi senza essere troppo formali. Devo dire, siamo molto informali, siamo molto... anche lì è una discussione popolare, un po' andiamo... ogni tanto ci troviamo appunto la sera, a volte c'è qualcuno che non può venire, qualcuno che viene, ma fa niente, noi diciamo chi non c'è, l'unico rischio è che prendiamo una decisione per lui, però in realtà c'è una bellissima collaborazione nel comitato. Ci sono io come segretaria, c'è Caterina, c'è Flora, c'è Mauro, c'è Giovanni, ci sono siamo in tanti poi in più che aiutano in diversi momenti, viviamo di collaborazioni, come dicevamo prima, in fondo viviamo grazie anche alla presenza degli altri. Mi viene in mente il messaggio che ha mandato prima l'ascoltatrice: siamo sempre in relazione, abbiamo bisogno di queste relazioni, e la fiaba è mettere in relazione, e noi dobbiamo riuscire a stare in relazione. Poi ci possono essere conflitti, quello sicuramente, i conflitti fanno parte della nostra vita, ci sono, possiamo non essere d'accordo, poi una soluzione si trova. E sì, è vero che la collaborazione nasce certo da un intento comune, il piacere di portare agli altri questo festival, questa ricchezza di poter offrire a tutti un bel festival, quello ce l'abbiamo tutti, no? come spinta. E poi abbiamo sicuramente il piacere di collaborare con tutte le persone che si possono, che hanno voglia di offrire qualcosa, quindi abbiamo veramente molteplici collaborazioni, non solo certo anche a livello di concreto sul momento, che realizzano, che portano le torte, che montano, ma anche tante piccole collaborazioni locali, qualcuno che chiede una mano all'altro. Questo rende veramente il mondo più bello, no? Viviamo anche grazie a degli sponsor che ci aiutano, ma anche a tante tante persone che hanno voglia di dare un po' della loro ricchezza, offrirla a tutti.
Esatto, la loro ricchezza umana, la loro ricchezza di tempo, di mettere appunto di mettere il proprio tempo a disposizione. Il mondo è bello anche quando ci sono delle divergenze, mi sembra di capire, molto positiva, no? Come dici, ma certo che ci possono essere dei conflitti, dei misunderstanding, ma l'importante è superarli. Chiedo, quindi, nel mondo ideale, ricovarsi in un gruppo ideale come questo, è sano che ci siano dei conflitti anche?
Sanissimo, direi. Anzi, è una delle cose più importanti, quello di poter vedere il conflitto come un'opportunità, una cosa che chi la vive è spesso tentato di volerla insegnare ai potenti della terra, che non l'hanno ancora capito, secondo me, no? Che c'è un conflitto altro che si può gestire. Io penso che in fin dei conti ci sia una parte proprio delle nostre relazioni, dello stare insieme. Noi adesso qua manca il non verbale per chi ci ascolta, però quello che posso dire è che si percepisce una grande passione, no? In quello che voi fate, in come lo raccontate, c'è proprio una forza, c'è una grande vitalità. Se i nostri radioascoltatori fossero qua presenti, vedrebbero anche quel 70% del non verbale che però è chiaro che certe costruzioni, immagino, diventano vere, autentiche, proprio profonde, quando passano anche attraverso la difficoltà, attraverso il disaccordo, no? Che poi ti porta a un nuovo accordo. Sono in fondo anche i passaggi delle prove, delle fiabe, no? Dell'eroe e l'eroina che deve superare una certa prova e magari scopre che quello che era l'antagonista può in realtà diventare un alleato, e quindi tutte le cose. Cioè bisogna essere, secondo me, dei dissidenti in termini generali, dissidenti emotivi, dissidenti cognitivi. Ogni tanto essere un po' dissidenti va bene, cioè essere un po' fuori, no? dal flow.
Quindi come si fa in maniera positiva a trovare il punto d'incontro, che mi piace di più che compromesso, un punto d'incontro quando magari...
Con le cene, quello è un buon punto.
Sì, le cene, è vero, spesso mettono d'accordo tutti. Beh, a volte bisogna lasciar decantare, no? Ci vuole un po' di tempo, bisogna rifletterci sopra, magari non sempre affrontarla subito la difficoltà, a volte va affrontata quando un po' si è abbassata la rabbia o l'agitazione, e poi sì, secondo me va affrontata comunque con tanta tolleranza rispetto al pensiero altrui, rispetto e tolleranza rispetto al pensiero altrui, che a volte non lo possiamo comprendere o non lo comprendiamo, non abbiamo la stessa idea, però possiamo tollerare che esista, no? Secondo me questa ha una grande importanza, avere dentro di noi questo pensiero.
Una cosa che, tra le tante cose che mi ha e ci ha insegnato e ci insegna a ricovarsi, come tu hai citato una volta Foucault, direi: non innamoriamoci del potere, ma forse non innamoriamoci delle nostre idee neanche.
No, è vero, penso che lui lo intendesse soprattutto in quel senso, no? Erano istruzioni per una vita non fascista. Foucault, che era il commento al libro del suo amico Deleuze, intitolato tra l'altro Anti-Edipo, quindi già siamo in un mondo una psicoanalisi di terzo livello, però effettivamente non innamorarsi del potere vuol dire non innamorarsi delle proprie idee in un senso negativo, cioè nel senso che diventano poi l'unica mia possibilità di espressione, per cui ne va della mia vita. Invece no, io devo poterle mettere in discussione e pensare a volte, avevo letto una volta un consiglio che dava Marianella Sclavi, che è una pedagogista, terapeuta eccetera, che ha scritto un libro molto bello sull'arte dell'ascolto. Lei diceva una delle regole è quella di dire parto dall'idea che tu hai ragione e io devo spiegarti per quale motivo tu hai ragione. Questo è un modo per avvicinarmi all'altra opinione. Tu fai lo stesso con me, quindi, diventa bellissimo a questo punto, cioè un vero dialogo.
Insomma, questa mattina direi che abbiamo dato dei bei esercizi da fare a casa, segnatevi, quindi scrivete una storia, un racconto, carta e penna, piuttosto che davvero prendiamo un po' di distanza, di sana distanza da noi, dalle nostre idee, dalle nostre convinzioni, e lasciamoci cambiare dagli altri, evolvere attraverso gli altri. Adesso però, per cambiare, per muovere non solo le nostre idee, bisogna anche muovere un po' il corpo, con Katy Perry. Oggi abbiamo con noi una vera icona della musica italiana internazionale, una voce che ha fatto ballare, emozionare, cantare intere generazioni. Signore e signori, Ivana Spagna è con noi. Buon pomeriggio. Ciao Ivana.
A tutti, ciao Clarissa, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto ovviamente abbiamo sentito Il Re Leone 1994, oggi parliamo di fiabe, quindi la fiaba del Re Leone, e tu insomma hai lasciato davvero un segno musicale in questo film d'animazione. La tua fiaba che ti ricordi, che rappresenta un po' la tua infanzia, se ce n'è una?
Allora, adesso è diventata logicamente Il Re Leone, fa parte della mia vita e mi commuove ogni volta che lo vedo, ma quando ero bambina mi piaceva farmi raccontare Cenerentola. Mi raccontavano Cenerentola.
Che cosa ti piaceva di Cenerentola?
La cosa che si trasformava dopo in principessa e poi la giustizia alla fine della cosa, le cose che chi faceva del male veniva punito. Quello era una cosa che mi faceva star bene, perché vedere impunite tutte queste ragazze che la facevano star male, ecco, quello è il sogno poi che si realizza, hai capito? Il bambino, io da bambina sognavo tantissimo, adesso ho i piedi un po' più per terra, logicamente la vita mi ha insegnato quello, ma era bello sognare che le cose poi sarebbero andate nel senso giusto, che chi era buono avrebbe avuto cose belle e chi aveva fatto delle cose non buone veniva punito. Ecco, quello mi piaceva della fiaba, la giustizia che c'era in quella fiaba e la realizzazione del sogno.
Beh, tu di sogni ne hai realizzati tanti e sono i tuoi cassetti sono sempre pieni di sogni, vero? Anche quello è importante.
Sempre, sempre, sempre. Ma, no, ma io sai cos'è? Oramai, allora, di base ho imparato a non aspettarmi niente dalla vita, ma a fare come dovesse succedere tantissimo. Cioè, io sono sempre attivissima, faccio mille cose, scrivo, dipingo, faccio di tutto, ma non mi aspetto mai niente, anche quando preparo una canzone nuova, perché ho imparato a non avere aspettative, così non hai delusioni. E però mi do da fare sempre, non è che sto lì ferma, tanto non succede niente, no, mi do da fare sempre al massimo.
Anche adesso
che dopo
scusami.
No, dimmi tu.
No, ho detto che anche adesso ti stai dando da fare, vero? Perché sei nel pieno di un trasloco.
Ragazzi, è da morire, cioè mi sposto e non so, sposto il minimo indispensabile, ma la cosa drammatica per me è spostare i gattini, che domani vado in macchina con 4 gattini che vanno in un posto nuovo, per loro è drammatico, e dopo devo tornare a prendere gli altri che vivono all'esterno, e per prendere quelli che oramai sono abituati qua da anni devo catturarli, cioè proprio con la gabbietta come ho fatto quando li ho sterilizzati, perché loro sono carini, sono buoni, sanno che gli do io da mangiare da 20 anni, ma è difficile prenderli, perciò sarà un periodo tostissimo della mia vita, cambiamento, però mi piacerebbe, cioè devo portarli con me, non li posso abbandonare qua.
Ma ti sposti lontano da dove sei adesso? Un lungo viaggio?
Beh, vado vicino a mio fratello e a mia cugina, e vado lì, almeno sono con la famiglia, torno con la famiglia. È abbastanza, beh, perché da Como mi sposto vicino a Verona, vicino a Borghetto di Valeggio sul Mincio, perché è nella zona dove sono nata.
Certo.
E allora è un cambiamento totale proprio, che farò un po' alla volta. Prima le cose indispensabili per poter vivere io e avere i miei cucciolini con me, poi andare avanti per prendere gli altri, ma nel frattempo non è che li abbandono qua così.
Certo.
La persona che sta in casa adesso starà qua a prendersi cura dei piccolini finché non li ho catturati tutti e portati là.
Senti, io come vivi i cambiamenti tu di solito, Ivana, nella vita? Come hai vissuto i cambiamenti?
Allora, se non ci fossero stati, per esempio, i gattini, che io sono una che prende e va con 13 valigie negli Stati Uniti a vivere senza pensarci due volte, un attimo e vado. Qua le responsabilità sono diverse, perché hai delle creaturine che devi spostare, che avranno dei problemi subito, cercherò di farli stare nel modo migliore, prima tenerli chiusi in una stanza, poi fargli conoscere il posto un po' alla volta. Ecco, quel posto lì di buono anche c'è l'erba vera, mentre qua sono in una situazione dove vanno fuori, dove gli ho tutto recintato quei pochi metri, e c'è l'erba sintetica, cioè li porto in un posto dove dovrebbe essere, io spero, il loro habitat naturale, oltre che stare in casa.
E certo.
Però sai, le insidie sono sempre tante, perciò ho fatto recinti, sto proteggendo tutto nel miglior modo possibile, poi non è mai abbastanza.
E certo.
Ma sarà un tratto. Però per loro è un trauma, perciò di conseguenza...
Beh, ma il trasloco di solito è un po' un trauma per tutti. Di solito si dice che ti si pigli un trasloco per non augurare una cosa bellissima. Però è anche un'occasione per liberarsi magari di pesi, di oggetti che fanno parte del passato,
allora,
e per fare spazio.
Sappi? Allora, Clarissa, io ho cose ancora dell'86. Come la vedi?
Non lo so, che fai, te le porti dietro?
Perché sono affezionata, perché non li butto. La domenica scorsa ho presentato il brano che abbiamo fatto con Nazol,
e adesso ne parliamo, infatti,
ho tirato fuori un paio di pantaloni distrutti e rattoppati dappertutto, ma erano proprio del 71, hai capito? Perché io certe cose me le metto via, ma perché per affetto proprio, perché mi ricordano un momento mio vissuto che per me è stato importante, significativo, e allora metti via, dico tra un po' esco io, forse questa è l'occasione in cui dirò: Ivana, le cose, le persone più care se ne sono andate, gli animali se ne sono andati, puoi liberarti anche degli oggetti. E allora anche a malincuore dovrò fare uno scempio, di distacco proprio.
Insomma, sarà terapeutico.
Penso di sì, perché ti spiega in maniera forse anche un po' brutale, ma che si può andare avanti senza tante altre cose. Quando hai gli affetti, sono la cosa più importante da portarti con te.
E
quelli
certo.
Sono. E i ricordi, a un certo punto dicevo in questi giorni: Ivana, basta, perché mi sono fatta dei pianti pazzeschi, veramente di disperazione, di ricordi, di cose che ti fanno male. Mi sto commuovendo adesso.
Oh, Ivana, ma ti commuove allora lasciare basta, quindi delle cose, quello che ti commuove?
No, è che perché guardando di qua e di là trovi foto, ricordi, e allora ho detto basta con i ricordi, bisogna andare avanti. Qua bisogna andare avanti.
E certo, Ivana, tu devi vivere il presente adesso, in più con un brano che ci presenti, che è Mami Blu, che è una collaborazione molto bella che fai con Cataldo Nuzzolese, che in realtà alias Nazol, penso che si dica
Nazol, giusto così. Io lo chiamo sempre Nazol, mi piace chiamarlo così, che è un produttore, un DJ che è molto bravo, molto giovane ma molto bravo, sì, determinato, ha le idee chiare sulle cose quando le fa. è bello lavorarci insieme ed è bello anche dopo quando è capitato di fare delle serate insieme.
Com'è che siete arrivati a questa collaborazione e come mai hai scelto il brano Mami Blu, che in realtà è già stato, cioè è un tuo brano che sei andata a ripescare?
Allora, ha ripescato lui questo brano. Noi eravamo da Mara Venier l'altra volta per presentare Tamo 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 e alla fine Mara dice: vieni che ti faccio una sorpresa, ed è entrata con questo spartito di Mami Blu. Lì Naso l'ha visto e dopo è andato a scoprire la canzone. Ha detto: ma perché non lo facciamo? Facciamo una riedizione attuale di questo. È lui che ha avuto l'idea. E poi insieme a Andrea Pellizzari, la Iena, io lo chiamo la Iena perché è un po' Iena, anche vero, dentro, ma è fortissimo perché è un grande produttore Andrea, eh? Ha le idee chiarissime, ha fatto un video, guarda, il video ragazzi vale la pena di andarlo a vedere, è stato fatto da questo Maox, che si chiama Adrian in realtà, un tecnico bravissimo, è riuscito, ragazzi. Allora, io non ho video di quando ero bambina e avevo 3 anni, ma neanche quando ne avevo 16. È riuscito da 2 fotografie, allora una mia di quando ero piccolina, è riuscito a estrapolare la persona. Tu nel video vedi me a 3 anni che mi muovo, che faccio cose, e dopo è riuscito anche dalla foto di quando avevo 16 anni, ancora prima che mi facessi il naso, che era un bel nasone importante, a ricreare Ivana a 16 anni, che si muove, che canta, che va, cioè, che corre. È una cosa che mi... è impressionante. Ci sono
andremo a vedere sicuramente il video. Noi qui non possiamo vedere il video, però possiamo assolutamente ascoltare il brano. Quindi innanzitutto Ivana, grazie di cuore per averci emozionato, per aver condiviso le tue emozioni.
Ma grazie a voi,
perché ti amiamo Ivana, sappilo, ti amiamo tantissimo.
Grazie. Io guarda, vi ringrazio sempre tutti, io ringrazio la gente. Oh, sono veramente grata alla gente che mi ha seguito, che mi sta seguendo, perché questo mi dà la possibilità di fare quello che amo, cantare.
E si vede.
Perché tanti cantanti magari non tengono presente che sono artisticamente vivi grazie alle persone che li seguono, che vanno ai concerti, che scaricano le loro canzoni. E invece questo io l'ho sempre presente e vi ringrazio sempre tutti. Spero che vi piaccia questa nuova versione di Mami Blu, io ci tengo che voi andiate a vedere il video.
Lo faremo sicuramente, Ivana. Allora, Ivana, buon trasloco. Siamo con te, ti abbracciamo fortissimo.
Grazie, Clarissa. Un abbraccio a tutti.
Un abbraccio e adesso ci ascoltiamo Mami Blu. Vorremmo avere tutti un Ivana Spagna nella vita, persona dolcissima che salutiamo, ed è stata apprezzata perché ci è arrivato un messaggio: viva Ivana Spagna, quando torni in Ticino, già delle prime battute, Mami Blu è super. Un saluto da Cinzia, grazie Cinzia per il messaggio. E beh, insomma, non potevamo chiudere meglio con l'emozione di Ivana Spagna.
Sì, bene, è stato bello ascoltare Ivana Spagna che ci ha ricordato come nelle fiabe il bene trionfa sul male,
esatto.
E il sogno si realizza, quindi 2 aspetti importantissimi che portiamo al nostro Festival della Fiaba, un evento culturale che celebra proprio la narrazione, le fiabe, il teatro, nel weekend dal 17 al 19 aprile in Capriasca, un evento ricco di spettacoli, laboratori, musica e momenti di condivisione per tutte le età. Ricordiamo che vi potete iscrivere per i laboratori scrivendo a festivaldellafiaba@gmail.com. Se ci fossero dei volontari che hanno voglia di aiutarci nel festival, possono scrivere a festivaldellafiaba.volontari@gmail.com. Noi vi aspettiamo, per venite a meravigliarvi, ad emozionarvi, a vivere un momento bello con noi in Capriasca dal 17 al 19 aprile.
Festival della Fiaba in Capriasca. Compiti a casa, visto che questa mattina i nostri ospiti a ricovarsi ci hanno dato davvero tanti spunti. Siamo andati, abbiamo viaggiato dal profondo al leggero, ci siamo emozionati. Compiti a casa, una cosa utile da fare,
Aglaia, dici,
Aglaia Madò, cosa ci consigli?
Madò, mi dai compiti a casa? No, è un gioco che aiuta sicuramente ad aprirci ad altre parti del nostro inconscio e non scrivere una bella fiaba stasera o domani con penna e foglio bianco.
Io ringrazio i miei ospiti, Enrico Varsi, la battuta finale, insomma, le fiabe vanno bene anche per gli adulti.
Vanno benissimo e parafrasando i gatti di Ivana Spagna, non erba finta ma erba vera e sognante.
Amici, noi ci sentiamo sabato prossimo, diamoci una mano.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch